Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood.
www.radijo.it e la storia continua.
And what do you get? Another day older and deeper in debt. Say, now Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store.
La flotta perduta dei Templari.
Oh, come on.
Fuori dalla leggenda. La sparizione della flotta di Dalla Rochelle, le specie vegetali americane nell'edificio quattrocentesco di Ross Line, il viaggio dei fratelli Zeno, il tesoro di Oak Island, le somiglianze fra le bandiere dei pirati e le sepolture dei templari scozzesi e persino americani, l'esistenza di tanti libri che parlano di flotte templari, di viaggi di esplorazione, farebbero pensare che non tutto sia frutto di fantasia. Tanto più che è stata costituita una Prince Henry Sinclair Società del Nord America, che il 17 novembre del 1996 ha collocato in gran pompa un cippo commemorativo di 15 tonnellate nel luogo presunto allo sbarco in America dei 300 templari a Halfway Cove in Nuova Scozia. Ma le cose stanno veramente così? Cerchiamo di ordinare i fatti partendo dalla consistenza della marineria templare. Va innanzitutto notato che essa non era una vera flotta dotata di un proprio comando. Nell'articolo numero 119 della regola c'è un riferimento interessante dove si legge, a proposito della Magione d'Acri, che tutti i navigli sono posti sotto il comando del comandante di terra. Ciò sta a dimostrare che non esisteva una gerarchia specifica per un'attività di mare, in ragione della relativa esiguità della flottiglia. I templari utilizzavano navi proprie o in affitto per attività militari o economiche, ma nel complesso l'impegno marinaro dell'ordine fu modesto. Conosciamo anche il nome di una ventina di navi appartenute all'ordine nel corso dei 150 anni. Alcune di queste erano adibite al trasporto delle merci e degli uomini fra il continente e dell'Inghilterra. Nella prima metà del 200, le Templere, le Buszarde do Temple e le Buskart. E detto questo, va precisato anche che la presunta storicità della sparizione di 13 navi dalla Rochelle o da altri porti nei giorni della persecuzione dei Templari si basa interamente sul silenzio delle fonti. Generalmente in questo modo si costituisce e costruisce un romanzo e non un'ipotesi storica. Stesso discorso va fatto per il cosiddetto tesoro di Oak Island, una leggenda locale che in due secoli di scavi non ha mai prodotto la benché minima conferma e men che meno reperti che potessero collegarla a uomini o eventi dell'Europa medievale. E per ultimo possiamo anche considerare un'invenzione la partecipazione della marineria templare alla pirateria, seppure si può ammettere in linea di principio che i singoli templari abbiano compiuto azioni di pirateria. Ciò significa che essi erano già di fatto al di fuori dell'ordine. La pirateria è sempre stata diffusa nel Mediterraneo e le somiglianze fra le insegne dei pirati e alcune sepolture dei templari, peraltro dubbie, nelle quali compare il teschio e con le tibie incrociate, non possono portare ad alcuna conclusione. E allora, da dove nascono le leggende così tanto vivaci? In realtà non è difficile rispondere a questa domanda. Se ci ricolleghiamo alle stesse circostanze storiche e culturali che sono all'origine dell'immaginario relativo alla sopravvivenza occulta dell'ordine. Oh, come on. Ed entra in scena la massoneria. Tutto ebbe origine nel 1737, quando un membro della piccola nobiltà della contea di Argyll, André Michel de Ramsay, 1686-1743, pubblicò in Francia un pamphlet nel quale dichiarava che la massoneria discendeva dai crociati, fondatori di una loggia dedicata a San Giovanni a Kilwinning. Le ragioni di questo accostamento erano dettate dall'imminente condanna dalla massoneria, che è una lettera apostolica in eminenti di Clemente XII del 1738, che scomunicava di fatto migliaia di cattolici appartenenti alla fratellanza massonica. Altri, dopo di lui, cercarono di esercitare delle pressioni affinché la condanna fosse ritirata. Evocando il precedente dell'ingiusto scioglimento dei Templari, quando i papi si dimostrarono irremovibili, il parallelismo fra massoni e Templari divenne una costante nelle polemiche e un punto d'orgoglio soprattutto per i massoni restanti e protestanti. Negli anni seguenti, altri massoni, fra cui Charles Radcliffe, 1740, e il barone Karl Gottfried von Hund, 1751, introdussero precisi riferimenti ai Templari nei loro scritti. Von Hund, in particolare, fondò una loggia massonica che si ispirava idealmente ai Cavalieri del Tempio, la stretta osservanza templare, e divulgò una leggenda di fondazione ambientata proprio fra l'isola di Mull e Kilwinning. A coloro che si iscrivevano alla sua associazione egli raccontava un apologo, frutto di fantasia, che aveva come protagonista un gruppo di templari che avevano perpetuato il loro ordine in incognito nella contea di Argyll. La moda templare attecchì velocemente in Scozia, dove si diffusero leggi che adottarono la versione templare dalla fondazione della massoneria, e l'altra parlava di Hiram di Abiff. Negli stessi anni, un canonico stipendiato dai Sinclair, Richard Hay, al corrente della moda templare del continente, stabilì un collegamento fra Roslin Chapel e i templari in uno studio genealogico che accarezzava le vanità della famiglia Sinclair. Assieme a confusioni e racconti favolosi, Hay dichiarava che i Sinclair discendevano da un ramo della stirpe di Ugo di Paines, il fondatore dei Templari. Some people say a man is made out of mud, a poor man's made out of muscle and blood, a muscle. www.redigio.it e la storia continua. 16 tons, and what do you get? Another day older and deeper in debt. Say, no, Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. Say, Peter, don't you call me.